verso la terra, ricurvi su se stessi. I soldati sono incapaci di vedere, e l'essere incapace di vedere la vita, l'incapacità di sollevare il nostro sguardo verso l'alto, di vedere solo la terra. Ma poi, dal basso, la luce si infiamma, nel sudario di colore bianco-azzurro, si accende nello sfolgorante lanterna rosso, che vibra e freme nei toni del lime e del rosa, ed esplode infine nella calda luminosità dell'oro, fino a giungere il volto straordinario. Dal volto si irradia un'esplosione di luce, creando un cerchio luminoso, la tonalità già dorata si accendono in colore rosso fuoco, per poi diventare verde azzurro, come se venisse suggerito un arcobaleno, simbolo dell'alleanza tra Dio e l'uomo. Dall'oscurità, attraverso il bianco, attraverso il rosso, attraverso l'oro, si giunge ad un'alleanza tra Dio e uomo. In un passaggio senza soluzione di continuità, dal bianco ghiaccio del lenzuolo funebre al rosso oro della veste regale di Cristo, in un crescendo dei toni freddi a quelli caldi, come in una metamorfosi alchemica, tutto appare trasfigurato. E Cristo non è più il Cristo della crocifissione, ma Cristo sprigiona una luce che, irradiandosi dal volto come dall'interno, si infiamma e si dirade in miriadi di stelle che trapuntano le tenebre della notte. Un cielo trapuntato le stelle dei nostri desideri di vita, la stella del nostro desiderio, si poggia sulla grotta di quel termine, alla natività, alla risurrezione. E Cristo è luce, il sole giustizia, che lascia dall'oscurità come una luce sfolgorante. Cristo qui non è semplicemente un corpo, Cristo qui si identifica nella luce, e come dice scritto nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù parla di se stesso: io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma farà la luce della vita. Avrà la luce della vita. E Cristo è la luce del Logos, creatore, che sconfigge le tenebre del peccato, l'abisso della notte. In quella notte l'oscurità è trafitta. La risurrezione squarcia le tenebre della notte, rivelando l'identità di Dio, l'identità di Dio come luce che illumina la vita, la nostra vita. E l'oscurità non incute più paura, non incute più timore, perché le stelle del firmamento celeste lo rischiareranno, cantando e narrando la gloria di Dio. Risorto è qui eterno, immateriale, corpo, ascende verso il cielo e risale contro le leggi naturali di gravità. Ora è un corpo spirituale, non era deforme come nella crocifissione, non si rivela più nella tragedia delle piaghe. Al posto della crudele corona di spine vediamo un nimbo luminoso. Il corpo di Cristo è divenuto esile e leggero, come se avesse perduto la pesantezza, è ben diverso da un uomo crocifisso. Ma è veramente lui, lo stesso uomo. E come per farsi riconoscere, mostra le ferite del costato, delle mani, dei piedi. Ma se prima, da quel quelle piante, il rorare il sangue, ora si irradia una raggio luminoso. Da quelle piante il risorto manifesta la sua gloria. Dalle ferite scaturisce la luce. Straordinario. Quelle ferite di luce sono come i sigilli dell'amore di Dio che sono scolpiti sulla sua carne, sul suo corpo. Quei raggi di luce che sgorgano da quelle ferite sono quegli stessi sigilli della madre del Cantico dei Cantici che la madre porta sul suo braccio e sul suo cuore. Quelle ferite e i sigilli di Dio, i sigilli dell'amore di Dio, e quelle ferite da cui passa la luce rivelano l'amore infinito del Padre e la sua gloria. Per crucia ad gloria. Quelle ferite da cui passa la luce rivelano che il risorto è veramente quell'uomo appeso al palo che ora sale verso il cielo. E colui che mi mostra le chiavi è veramente molto più. Nel crocifisso Dio si svuota del proprio essere divino, incarnandosi, discende nella storia, donandosi, risplende nella pienosa, nello suo svuotamento. Il suo dono è gloria. Il Padre l'ha tratto dalla morte per condurlo alla vita, e la risurrezione è la rivelazione di Cristo glorioso, della sua divina bellezza. La risurrezione di Grünewald è sempre evocare quanto scrive Paolo di Tarso a proposito della risurrezione, ponendo un parallelo tra il corpo di Cristo e il seme del chicco di grano che si trasforma in un spiga. E nella prima lettera ai Corinzi dice: così anche la risurrezione dei morti è seminato nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità, è seminato nella miseria, risorge nella gloria, è seminato nella debolezza, risorge nella potenza, è seminato corpo animale, risorge corpo spirituale. Il seme muore nella terra per diventare spiga, come le reliquie, come dicevo, di San Fedele. Nello stesso modo il corpo glorioso non desidera un semplice cambiamento, ma quel corpo è una creatura nuova. Se guardiamo quel corpo come immagine, quel corpo è la rivelazione del destino dell'uomo. Moriamo con Cristo per risorgere con Lui, per essere condotti tra le braccia del Padre. E nella risurrezione riceviamo una nuova forma, una nuova figura, è quella di essere figli del Figlio, figli di un unico Padre, e in quanto figli di un unico Padre fratello, e in quanto fratelli prescelti da Dio in quanto amati. E Cristo si identifica nelle sue chiavi per raccogliere, per ricevere una nuova forma, che è la forma della gloria, che è la forma dell'amore del Padre, che ci attende nella Gerusalemme futura. La morte è passaggio. Se nella tua crocifissione l'atroce potenza di quel corpo, ecco, quell'atroce potenza è il luogo di passaggio verso la luce della risurrezione, e invita ad uno sguardo sul senso più profondo dell'esistere dell'uomo, nella sua apertura ondota, nella trascendenza. Se quel corpo della crocifissione si presentava in maniera scena, per affermare con il suo sacrificio la vita, se quel corpo era immerso nell'oscurità della notte, la notte ci possa sorprendere nel suo fulgido splendore. Se quel corpo si presentava come una flore, è perché sappiamo attendere con fiducia la bellezza della gloria. Il dolore del crocifisso si tramuta in una gioia profonda, in una fiducia da trasmettere a chi ancora sta soffrendo. Tanto maggiore è l'orrore del crocifisso, tanto più grande è la grazia di Dio che dona all'uomo salendo con Cristo, con un corpo glorioso. Il suo corpo può così illuminare drammi, miei drammi, le lacerazioni, le mie lacerazioni, le contraddizioni, le mie contraddizioni della vita, perché sia rigenerato, ricompreso nella verità, nella bellezza che si prende delle cura delle cose che salvaguarda e le pone nella dignità, nella libertà e nell'amore. Porre le cose nella dignità, nella salvaguardia, nella bellezza, perché siano rigenerate, perché qualcuno se ne prenda cura, perché possano risorgere. Per finire, sullo sfondo, immersa nell'oscurità, si staglia una pietra gigantesca, all'altezza dei piedi del risorto, come una piccola montagna. È una pietra gigantesca, imponente, una sorta di dolmen preistorico. Gesù è la pietra angolare, salda, ben fissa, scartata dai costruttori, divenuta testata d'acqua. Perché? Perché Cristo è la roccia sulla quale oggi si appoggia la nostra vita. Se la nostra società spesso vive senza punti di riferimento, senza un orizzonte di senso, senza una luce che illumini, ebbene quella pietra è quella roccia salda su cui noi possiamo appoggiarci, è quella roccia granitica sulla quale possiamo fare affidamento. Quella roccia, grazie alla quale possiamo dare senso alla nostra vita, perché riconosca nel proprio futuro la gloria della risurrezione, nella luce di quel corpo risorto, ora e per sempre.
iniziare la meditazione, scusate, c'è un piccolo dettaglio che è molto interessante ed è la proposta di una rilettura dell'esperienza di preghiera. Ignazio suggerisce che al termine di ogni meditazione la persona si fermi e cerchi di recuperare in qualche maniera il frutto che si porta via da quella meditazione. Si tratta a volte di una parola, si tratta di un'idea che ci ha colpito, può essere nella presentazione del dipinto fatto dal padre Andrea, può essere qualche cosa che è venuto in mente a voi, qualcosa che avete letto nei brani, un breve brano della scrittura che è stato proposto, qualche cosa da conservare e sul quale ritornare. Come dice un saggio proverbio, nel negozio di Dio il Signore non vende frutti, vende segni. Quello che noi ci possiamo portare via da una meditazione è sempre un seme, cioè qualche cosa che sviluppa le sue potenzialità soltanto se accolto. Allora vi propongo, per un tempo rapidissimo di un paio di minuti, di concentrarvi su questo tempo di preghiera che avete fatto in silenzio e di cercare di ricavare il frutto, il seme che vi portate via questa sera. Lo potete fare con il vostro vicino, con la vostra vicina, chi è qui come dispari lo può fare per conto proprio. Un minutino di silenzio per cercare di individuare quel seme che ci portiamo via questa sera. Siete rimasti un po' impauriti e nessuno di voi ha parlato con il vicino. Beh, è anche un bel segno di rispetto all'ambiente in cui stiamo. Questo semino, questo seme che il Signore ci dona, sarà probabilmente, secondo le possibilità di ciascuno di noi, il pensiero che ci può accompagnare nella giornata di domani. Ora, come conclusione, possiamo prendere seconda parte del foglio, troviamo contenute qui su queste due colonne una serie di titoli con cui il Signore Gesù risorto è chiamato negli scritti del Nuovo Testamento. Ripetere questi titoli del Signore è un nostro modo di adorarlo, di dirgli la nostra ammirazione e la nostra adorazione. Sono su due colonne, la prima colonna sottolinea soprattutto i titoli di Gesù come Dio, come Signore, e le altre piuttosto come Gesù nella sua umanità. Allora propongo alle donne presenti di leggere con calma e insieme la prima serie di titoli di Gesù, facendo una minuscola pausa dopo ogni riga. Potete cominciare. Cristo Gesù di Nazareno. concede pena che illumina ogni uomo, vita vera, pietra angolare, pane di vita, buon pastore, rabbì, maestro, profeta, nostra pace, nostra Pasqua, nostra speranza, nostra vita, giustizia, redenzione, santificazione, tutto in tutti, via e verità e vita. Questo è un bel modo di pregare, quello di fare i complimenti al Signore per tutte le sue prerogative. È una preghiera di ammirazione e di lode molto preziosa. Terminiamo pregando il Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci sconfiggi in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Ci benedica Dio onnipotente, e Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
Amen.